Mi propone che cosa rifiutate di fare? Perché l'ha fatto? L'ha fatto perché è stato affascinato da qualcuno, perché ha detto qualcosa di interessante. Comunque l'abbia fatto, si trova di fronte a questo problema. Come promuovere la visione sistemica delle scuole primarie? Qualunque sia il modo con cui inizia la sua presentazione, e come dicevo prima, io ho visto molte cose che dicevano leggiamo qualcosa di Pascal, oppure leggiamo qualcosa di Bezzon, o leggiamo questo, o leggiamo un film, facciamo queste cose, tutte cose molto onorevoli e buone, però tutte queste cose non rispondono alla domanda precisa che i ragazzi a volte fanno, a volte non fanno, ma che sono sempre presenti, ma noi cosa dobbiamo fare? E questo è il punto di partenza di tutto questo discorso. Noi ragazzi che cosa dobbiamo fare? Non che cosa ci dovete dire, cosa ci dobbiamo fare. Noi domattina io vado in classe, che faccio? Che mi faccio fare? Questa è la domanda da cui parto. Su queste domande, che cosa devono fare gli allievi e sul come farlo, è incentrata questa riflessione. Sono domande che non aspettano una risposta parlata. Questo è il punto, il secondo punto nodale. Non attendono una risposta parlata, si deve fare così, si deve fare questo, già pensa così, eccetera, eccetera. Attendono una risposta che sia insita in una proposta di qualcosa da fare. Se non siete in questa mentalità del sistema, del pensiero complesso, se ne parla, ma non si tratta. Questo era il mio postulato, la mia idea, poi può darsi che sia sbagliata, ma io parto da questa idea, che si deve proporre qualcosa da fare. Il qualcosa da fare non è indifferente, naturalmente. Le frasi che conviene di dare sono queste, che io ho sentito tantissime volte. Bisogna fare in modo che... Cosa fai in classe? Ma bisogna fare in modo che i ragazzi pensino, bisogna fare in modo che questo succeda. Le cose con cui non conviene iniziare, leggere un testo, raccontare una storia, proiettare un video, ricorrere alla presentazione di esperienze che si trovano su social media, su YouTube, eccetera, perché questo significa dare risposte dormitive, nel senso in cui lo intendeva Bezzon. Cioè, si smette di pensare. Questo è un esempio bellissimo, l'ho ripreso dopo dalla nostra amica Marinella Scalani, che in una magistrale lezione fatta al Circolo Bezzon, che ho registrato, trascritto e pubblicato, ci dice come si fa. Per cercare di promuovere la visione sistemica, dovrà proporre di fare un'esperienza. Proporre di fare un'esperienza significa mettersi nelle condizioni di sbagliare. Queste sono parole di Marinella Scalani. E osservare come correggere le proprie azioni in un sistema di autocorrezione condiviso. Questo significa non avere postulati precedenti, non avere idee chiare, distinte da proporre, non avere una verità. Noi ci proponiamo di risolvere un qualcosa rischiando di sbagliare. E questo l'unico modo che abbiamo, sono sempre parole di Marinella Scalani, per risalire, adesso si vede,
sì.
Risalire alle premesse implicite, alle premesse implicite, ineliminabili, in base alle quali il pensiero opera, premesse di cui non si è consapevoli e delle quali dipendono molti dei nostri errori epistemologici e che ci impediscono di avere una visione sistemica. Questo è base di vedere un principio di metodo che si può. Per cui io azzardo un qualcosa, un'attività, errando, cercando sulla riflessione sugli errori che si fanno, di superare gli errori che sono la base degli errori sistemici, a quanto si dice qua. Qui appare chiaro quale sia la prima cosa da fare. per promuovere la visione sistemica, nell'impostare, nel condividere le nostre iniziative e cercare di correggere gli errori epistemologici. E questo come si farà, se penso di vederlo. Quali sono gli errori epistemologici? Allora, questo è l'elenco che io ho fatto e sarà sicuramente limitato, forse un po' sbagliato, però io lo dico, perché su questo rischio l'errore anch'io come... Allora, io credo che in questa massiccia congiunzione, queste pezze di minacce all'uomo, che il diavolo e ai suoi sistemi, ciò che ci dice, che dice a proposito della finalità cosciente, il contenuto della coscienza è solo un arco di circuito della mente, e in quanto tale non può apprezzare la totalità dell'eternità. Propongo a voi la verifica di queste idee. Possiamo limitare certe cose, però, cioè essere limitati nel nostro discorso, però sicuramente questo è al centro. Il fatto che noi così, ci adattiamo, così, decidiamo su un arco di circuito che fa parte di un circuito intero che non lo fa. La domanda che io ho posto quando eravamo a parlare, secondo qua, ma noi della finalità cosciente non possiamo farne a meno in questa umanità, così come siamo usciti dal paradiso terrestre, tutto quello che vogliamo, come limitare i danni?
Come?
Limitarmi i danni. Cioè, io, questa è la cosa del fondo di discussione, non posso fare a meno della finalità cosciente, pur sapendo questo. Allora, la proposta che si fa è come limitarmi i danni? E questa è la domanda che pongo al vostro padre. Per Cat Moren, errore epistemologico, secondo il quarto capitolo, è ridurre la conoscenza del tutto alla conoscenza di chi e dei suoi elementi. Che questo è il primo punto, se voi vi ricordate nel sette sapienti di il primo punto definisce cos'è la visione sistemica. Gli altri parlano del pensiero complesso che serve per capire quel mondo. Allora, quest'altro va messo in evidenza subito. Non c'è un prima e dopo logico, forse è cronologico, ma quando io quella mattina di settembre ero in classe, mi rendo già conto che ho una classe che è diversa dalla somma additiva di tutti gli alunni. In cosa è diversa? In certi fatti in più e certi fatti in meno. In che cos'è in più? Io questo discorso l'ho fatto recentemente in una classe. Che cos'ha in più una classe rispetto a quella sopra dei suoi ragazzi? La bravura dell'insegnante è valorizzare questo qualcosa in più. E qual è questo qualcosa in più? Il fatto che c'è un equipo che lavora e non sono tanti individui che compongono l'equipo. Queste sono piccole cose, limitate, però abbastanza chiare su quello che sto dicendo. C'è qualcosa che si può dire che la classe è qualcosa di meno della somma di tutti gli individui? Lascio a voi la domanda. La mia risposta è probabilmente, cioè, Moren lo dice, quello che c'è in meno, una classe intera, è l'originalità di ciascun individuo, di qualcuno di loro. Si pone il problema. Anche qui c'è un discorso di equilibrio da trovare tra la possibilità di valorizzare la singola persona e valorizzare il gruppo che lavora. Nelle cose che succederanno, che seguiranno, si cerca una risposta a questo problema, che è il superamento di questi errori epistemologici. Affinché la risposta non sia definitiva, noi diciamo che questa risposta è definitiva, come si fa a fare una risposta definitiva? Dovrà essere insita, implicita, in una proposta di un qualcosa da fare che risvegli l'interesse e la motivazione. Se non c'è questo, vi assicuro, la cosa è proibitiva, anche per gli insegnanti, d'altra parte, per essere, sono sicuro. Non può essere un prontuario di cose da seguire. La risposta alla domanda degli alunni nascerà dalla proposta di un evento. Questa è tutto. Che coinvolge gli allievi tanto da dar loro ruoli che li facciano vivere l'evento da protagonista. Questa cosa dell'evento che nasce e del come nasce l'ho ricavato da un libro praticamente introvabile per me, che è Conoscenza e coscienza di Riccardo Reni, uscito negli anni '80, che non è uno di più in vendita. A Firenze ce l'ha una sola biblioteca comunale e l'ho preso e ho cercato di studiarlo. E lui dice in un altro testo che quelli sono i pilastri del suo pensiero. E allora vale la pena vedere se sono pilastri. Cosa dice di fare in questo modo? Cosa significa essere protagonisti? Perché anche qui noi siamo schiavi di parole che sono tutte dormitive. Che i bambini sono protagonisti del loro intelligenza. Sapete quante volte l'ho sentito dire nella mia scuola? Però poche volte ho visto i protagonisti di qualcuno. Perché quando chiedevo che cosa hanno deciso, come ricordate la definizione di epistemologia di Bezzo, no? Il terzo verbo decide. Che cosa hanno deciso? Le risposte erano pochissime. Se non si arriva al momento della decisione, azione, naturalmente l'ambiente protetto della scuola, non so come fare sempre. Questo discorso dell'essere protagonisti è una cosa che diciamo sempre di consolarci. Hanno carattere dell'evento, quegli accadimenti, quegli incontri che sono singolari, concreti, situati nella irreversibilità temporale, coinvolgono tutte le dimensioni della persona cognitiva, espressiva e corporea. Questa è la definizione di un evento che nella scuola è rara. Domanda, la spiegazione del teorema di Euclide ha il carattere di un evento? Ha il carattere di un evento, può averlo, può averlo. Chi è stata maestra per far questo è stata Emma Castelmuovo, che ha reso l'evento una semplice lezione di aritmetica. E non ne possiamo parlare qui. Lei è la figlia di un grande matematico di Roma, dell'Istituto di Matematica di Roma, intitolato proprio a Giorgio Castelmuovo. Che cosa fa? Lei non andò mai all'università perché rifiutò l'ambiente accademico, non andò mai alle superiori perché rifiutò il liceo, lavorò sempre a scuola media. Scrisse libri che sono stati tradotti in tutto il mondo, che sono fondamentali per rendere evento l'apprendimento della pura matematica. Noi qui stiamo guardando per fare di più, un evento che sia coinvolgente più discipline. Però ricordiamoci che anche in una sola disciplina si può ottenere un evento. E come farlo? Bisogna fare un corso, però non è che sia difficile arrivare.
Dovremmo fare un incontro con Nicoletta Lanciano, la dobbiamo invitare. Lei è una matematica astronoma dell'NCI, allieva della Castelnuovo.
Sì.
Ci ho parlato ieri per telefono, che mi ha invitato a fare una cosa.
Sì.
E parlava proprio di questa cosa.
È stato grande di conoscerla, di lavorare con i cerebri. Veramente era una di quelle che cambiava il modo di vedere la realtà. L'evento, ecco, da Scienza con coscienza, 1990, di Carlo Ren, descrive che cos'è un evento. L'esempio che noi abbiamo fatto con la scuola della Spezia, con la scuola di Firenze, è questo. Definito in termini molto perfetti, la nostra realtà era molto più da realizzare, ma era questo. L'evento può avere carattere modificatorio se nasce da incontri, da interazioni tra un sistema organizzato che ha un suo principio d'ordine e un altro sistema organizzato che ha un altro principio d'ordine, e produce attraverso gli scambi, le interazioni che avvengono tra due sistemi che si incontrano, associazioni, sviluppi e trasformazioni nei sistemi stessi e nelle loro precise relazioni. Questa è l'altra definizione. Esempio per capire che si vuol dire. L'esempio che ha fatto a Firenze, e con cui abbiamo stato anche personalmente, non tutte le scuole sono uguali, non sono uguali, è l'incontro tra un sistema di una redazione di un giornale, come funziona una giornata nella sua lettera, e un sistema di una scuola che ha le sue lettere. Come è venuto questo incontro? Chiedendo ai ragazzi non di fare un tema, già ieri sera forse ho parlato con qualcuno sull'argomento che stavamo trattando, Allora, voi, cioè, la redazione mi interessava sapere che cosa pensano i ragazzi di questo argomento. L'argomento era qual è il futuro che ti aspetta, tra parentesi, non il futuro che desideriamo. Dato questo argomento, e poi dopo c'è stata l'iniziativa loro che ha sconvolto quello che noi pensavamo, perché nessuno di noi, della scuola, della redazione, della scuola come professori, aveva pensato che nel futuro si può chiedere informazione anche di alcuni ragazzi che vivono normalmente la stazione Sant'Andrea. E questo ha cambiato totalmente la cosa. La cosa successiva che è cambiata è se noi vogliamo fare un forum con cui ci incontriamo con la redazione del giornale. Questo ha messo in relazione due sistemi, la presa in modo diverso. Come sono andate le cose? Non lo so ancora, perché stiamo andando avanti. La scuola, chi della scuola lo sa, sa che dopo il primo aprile entra una specie di delirio psicomotore, non siamo riusciti più a fare niente. Ma non detto, adesso abbiamo la Pasqua, poi le gite scolastiche, poi la verifica, poi c'è una cosa, a Firenze dove ci può essere anche l'elezione di qualcosa, insomma ci rivediamo.
E poi gli scrutini, ovviamente.
Come?
Gli scrutini.
La vicinità dei sistemi ha reso possibile.
Allora, questa cosa fa parte del sistema complesso. Non ne possiamo fare quello. Allora qual è la cosa? Ci vedremo adesso torno a Firenze, però qual è stata la situazione di Roverò? Una non c'è stata in tensione, l'altra è per caso, ci sarà, non si sa. Terza cosa, io ho 87 anni, continuo. Per cui queste realtà sono sempre così e dobbiamo accettarle così, perché sennò noi della complessità ne parliamo, ma non la viviamo. Ad ogni modo, a questo punto siamo qui. Che cosa succederà in seguito? Le iniziative che saranno prese non ve le posso dire qui, perché dovranno essere viste con questi ragazzi. E io penso che anche all'aspetto potremmo fare qualcosa di libero, partendo magari un po' dopo, tenendo conto delle loro prime a Firenze, va bene? Allora, questo però lo vorrei tenere proprio come definizione di Edgar Morin su quello che deve essere l'evento. I sistemi della società civile, ecco, qui un evento che accade nell'incontro tra il sistema scuola e altri sistemi. La domanda che io faccio, si può fare anche l'incontro con altri sistemi? Certo. E questo dipende un po' dalla flessibilità della scuola, del luogo dove sono. C'è il sistema del mercato. Mi ricordo che fu tentato una volta con l'Università di Firenze di mettere in contatto i ragazzi con un mercato regionale per vedere come funzionava, qual era quella realtà. I sistemi globali, come i sistemi della cooperazione internazionale, i sistemi che appartengono al più vasto ambiente virtuale del mondo. Un altro esempio che io sono riuscito a fare in parte è mettere in contatto una scuola con un'organizzazione internazionale come l'UNICEF. La domanda era molto precisa. Quale dei diritti che non hai ti prende di più?
Quali?
Dei diritti che non hai ti manca di più? Già una volta ve l'ho detto, non era molto difficile aspettarsi il diritto che c'era più interessante che il fuso era ad essere ascoltato. Poi veniva anche il diritto di essere informati. Questo è la seconda metà.
Lo
ripeto qui per
informati, non formati, informati.
Allora, c'è una seconda metà di cosa, e proprio io mi parlavo di fare con la Serena. Hai sempre superato la biblioteca in questa classe. Pensiate intelligenti, secondo me, dice, vabbè, ci vorrebbe scappare. A quel punto è la relazione, il sistema scuola e il sistema comune. Qui l'insegnante e il preside devono fare un passo indietro, starci, ma seguire questi ragazzi nell'interazione con le parti, mettersi in contatto con gli operai che metteranno su di scappare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un evento che ha il carattere tale da mettere in risalto il carattere sistemico della realtà e far entrare nella scuola l'incertezza che c'è di fronte ai eventi che io non so bene come funzionano. E lì bisogna organizzarsi. Allora, alcuni esempi, va bene, questo qui la redazione della rivista l'ho già fatto. L'Unione Europea, quello che abbiamo fatto con voi e che proseguimente potrebbe proseguire ulteriormente, vedremo come si fa. Comitato Unico, questo qui probabilmente a Como, no? Non sento parlare, forse riusciremo a proporre qualcosa. No? E avanti così. Questi qui, e sono tutti esempi che ho voluto portare. Quest'altro è stato molto interessante anche, è un liceo alberghiero, cioè un liceo alberghiero. E venne fuori il discorso del nostro futuro come sarà. L'idea era, organizziamo un convegno, lo propongo ai ragazzi. La nostra risposta è come un liceo, organizzatelo voi, noi lo organizziamo. Ecco, quello è stato un momento forte, perché io ero ragazzo di 17-18 anni, in cui si incontrava la realtà degli alberghi della provincia di Arezzo e della zona del Casertino e una scuola che doveva preparare. Quelli l'anno dopo dovevano preparare. Ecco, quello è stato un altro esempio molto bello che si è concretizzato in un convegno vero e proprio, gestito direttamente da loro. Questo qui, naturalmente, quando dico gestito da loro, si dice che dietro c'era un mondo, perché c'era l'inizio la sfida della loro. Allora, che cosa hanno in comune tutti questi esempi? Si riferiscono a attività che mille volte in mille scuole sono già state fatte, ma delle quali, ma con potenzialità per l'educazione di una visione sistemica, nulla, e che pochi se ne erano accorti. Hanno carattere dei problemi di realtà che nella pratica ci hanno abituato le cosiddette educazioni. Questo è un discorso proprio per chi ha lavorato alla scuola.
A questo punto, educazioni.
Stiamo avvicinando, ma non ci siamo ancora arrivati, all'accesso alla realtà del complesso secondo, come dire, le categorie di Bateson e di Monroe. Però è un passo avanti, quando nella scuola si è cominciato a parlare di problemi di realtà. Problemi di realtà hanno certi caratteristiche che non hanno problemi di disciplina. Nascono da un'esigenza, il carattere che hanno i problemi disciplinati. Uno dei problemi disciplinati. Per esempio, uno dei problemi che è stato più volte affrontato, un esempio che porta anche la Sclavi, è l'utilizzo di terreni che stanno fuori della scuola e che la cui appartenenza è un po' vaga, o del comune, un po' di mezzo, però se ci può giocare, eccetera. Questo è il tema, questo esempio, perché è abbastanza prendente, un esempio di problema di realtà dove serve anche la matematica, perché se non sai quanto è grande questo campo non sai neanche se puoi fare il campo di calcio o no. Serve anche sapere leggere e scrivere, perché devi interloquire con qualcuno, eccetera, eccetera, su una realtà che non è una disciplina e che è interessante perché coinvolge i ragazzi. Il problema di realtà ha il carattere che ha una dimensione effettiva, per cui è interessante la selezione.
5 minuti?
Va bene, poi continueremo un'altra volta. Però. Allora, volevo andare avanti. Tutto quello che si è detto fino adesso, così facciamo un po' sessante, si può fare con una mentalità cartesiana senza interferire, né pezzo o non. Che cosa è che fa il passo ulteriore? E qui saltiamo tutto. Questo qui era, continuando a ragionare, seguendo il paradigma del cartesiano, noi possiamo andare avanti benissimo. Questo discorso sta in piedi tutto, ma non c'è ancora nulla di quello che sarebbe, secondo noi, un pensare sistemico, complesso, bersoniano. Che cosa rende queste esperienze adeguate per introdurre il pensiero sistemico e a superare gli errori epistemologici, eccetera? Ecco, questa è una proposta di studio che vi faccio perché è la mia opinione, però potrebbe non essere condivisa. Ciò che rende adeguate le scelte, ci sono due elementi, per esempio. Il tema che favorisce senz'altro questo è il come questa finalità viene perseguita. Il come è dato dalla pratica del pensiero che connette e che interconnette. Qui avviene il passaggio. Se siamo capaci di farlo, si passa a un nuovo modo di pensare, se no si rimane nel modo tradizionale per sempre. Però c'è una cosa da dire, questo lo sappiamo, ritorno fuori questo discorso. Se voi volete arrivare a un pensiero interconnetto, eccetera, eccetera, dovete considerare la classe come un insieme. Che significa? Che deve apparire come un equilibrio. Che significa? Che ci devono essere dei compiti e dei ruoli affidati, che si deve essere una capacità di porsi in relazione gli uni con gli altri. Questo è il punto. In ogni alunno, in ogni docente è presente. Questo è un altro grande principio di cosa. Bisogna vedere la classifica, perché questi qui sono i principi. Allora, passare dal pensiero cartesiano al pensiero post-cartesiano, diciamo così, era prima il concetto di classe. E secondo questo, ogni alunno, ogni docente è presente nella sua interezza, la totalità della sua cultura che si manifesta nel linguaggio, delle norme che si è data alla società a cui appartiene. I suoi pensieri sono il risultato della sua storia. Questa è una gran bella frase. Che fare quando sei in una classe con degli insegnanti, io penso che insegnanti con ragazzi che vengono da più regioni, da più nazioni? Come fare a tenere conto della professione? E questo qui si è tentato. Io questo lavoro l'ho fatto quando ci siamo trovati ad affrontare il problema con una cultura cinese che doveva essere accolta nella scuola. Il risultato, devo dire che dopo 25 anni l'abbiamo saputo, era buono. Che dopo 25 anni i bambini che erano nella mia scuola, diventati adulti, organizzavano una grande festa per ringraziarci di come erano stati visti. Questo è il testo che non aveva bisogno di altri testi. Lì è successo questo. Questa capacità di interconnettersi, tenendo conto anche della vita e della storia, che non significa tante cose, significa, lo raccontavo ieri sera a cena, che uno di questi adulti, parlando da Pechino, dove era in questo incontro online, io mi ricordo che lavoravamo anche la notte. Al mattino ero stanco, mi addormentavo e ho sentito la fissa che diceva, arriviamo piano perché piano sta dormendo. Questo significa scogliere la storia di tutti. Potrei dirmi con molto di più, ma questo credo sia abbastanza vero. L'altra cosa che voglio mettere in evidenza, vabbè, faccio un'altra cosa, il discorso di quello che bisogna saper fare per fare questo. Io ho introdotto, grazie anche a Cogliati Dezza, con cui ho lavorato, ha lavorato nella scuola.
Scusa, Cogliati Dezza è un esponente di Legambiente.
Sì, sì,
che ha collaborato spesso anche.
Il concetto di competenza delle relazioni. La parola competenza è una di quelle parole che deve essere rigenerata perché suscita parecchio repulsione, perché dall'idea di carriera. Allora, qualche volta l'etimologia serve per rigenerare le parole. Come tutti sapete, l'etimologia di competenza è latino competere di cercare assieme. Cosa che non ci si aspetterebbe. Dentro la parola competenza ci sia ricercare insieme. Che significa ricercare insieme? Significa che non è un verbo già. Per precisione, già nella lingua latina competere assunse significato di essere solo. Però c'è questa radice iniziale che significa che io devo sapere mettermi in relazione con l'altro. Con questa cosa, quindi, secondo me è molto importante. Noi possiamo parlare finché ne vogliamo di relazione, relazione di prima, ripetere devotamente l'ejaculatore tutti i giorni, però se noi non so fare queste cose, che io ho elencato, non so se sono qui, allora non ci sono. Saper comunicare, saper lavorare assieme e saper prendere decisioni autonome. E via così. Saper comunicare ciò che si fa, saper riconoscere i propri errori, saper discutere e modificare. Sono tutte, chiamiamole proprio, competenze che devono essere fatte assieme per realizzare un pensiero. Logico.